occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around.
Eccoci, eccoci, ci siamo. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Giovedì, demone del tardi, lento lento, come cantava Paolo Barabani ai tempi di O Pop Somarello, indimenticabile classico minore della programmazione sanremese. Ma al netto di queste citazioni, eccoci qua, penultima puntata della settimana. Ne abbiamo ancora tipo 9 all'orizzonte prima di concludere la stagione. Ormai mettiamo le tacche sugli stipidi come fanno i carcerati. È stata dura, un filo faticosa, ma comunque siamo qua. E allora, visto che ci siamo, diamo un senso alla presenza e cominciamo. Che giornata è stata quella di ieri? Beh, ieri è stata, al di là dell'esame di maturità, è stata la grande giornata di Confindustria. Oh, Confindustria ieri si è presentata finalmente agli Stati Generali, si è presentata a Villa Panfili e sostanzialmente ha detto: lo Stato sborsi subito i miliardi di debiti che ha con le imprese. Il tono, più che da parte sociale dialogante, è quasi da rapina al banco dei pegni con la mascherina al posto della calza in testa, tipo fuori i soldi o invadiamo il Venezuela. E in assenza dell'argenteria finisce che van bene pure le accise, sempre in attesa che Salvini a un certo punto le abolisca. Confindustria è nervosa e d'altra parte chi non lo è? sconta come tutti gli effetti del lockdown e quindi mostra nervosismo, sbalzi dell'umore, scatti di ira, depressione, come gli altri, più degli altri, anche perché manca di un affetto stabile. L'ha sempre avuto Confindustria, un affetto stabile al governo, un congiunto, un amico, stavolta invece fa più fatica a trovarlo e quindi si mette in proprio, rivendica, denuncia, protesta, arringa al megafono come farebbe un generale pappalardo, senza piazza ma con gli stucchi e soprattutto con una giacca decisamente migliore. La rivolta delle imprese, titola oggi il giornale, forza di lotta e forza di governo. Confindustria fa la voce grossa, manco volesse prendere per il culo Mario Giordano, fa la voce grossa e guarda dritto, né verso il centrodestra né verso il centrosinistra, decide di fare da sé, presenta il proprio piano, arrembante come Gilet Arancioni ma aristocratica come Emanuele Filiberto, completando così il rinnovamento del panorama politico post-Covid che allinea appunto il generale Pappalardo, il rampollo dei Savoia e appunto Confindustria. Non c'è che dire, ne siamo usciti migliori, ma attenzione perché ultimo ma non ultimo a scendere in campo per completare il quadro c'è niente meno che Flavio Briatore, ultimamente iperattivo nei tre show di prima e seconda serata e pompatissimo da Meloni e da Salvini che ne hanno rilanciato in questi giorni più volte il grido di battaglia. Al governo degli italiani non gliene frega niente, un Briatore da prendere, ritagliare e incorniciare, ha twittato emozionata Giorgia, un Briatore pane pane, vino al vino e dunque gnam, rilancia anche Salvini, disposto a farsi da parte in cambio di una fornitura trentennale di aperitivi con tartine al tonno. In una tragicomica nemesi da Trump alla matriciana, Briatore potrebbe anche scendere in campo, pure lui, fondando il movimento dei gilet hawaiani, al motto di meno Stato più privé, pilotando una svolta laicista con il paese affidato al cuore immacolato delle Cayman. Insomma, potrebbe magari anche piacere a Confindustria, staremo a vedere. Intanto però restiamoci su Confindustria, scesa in trincea a combattere il nemico. Già ieri ne scriveva sulle colonne del Fatto Alessandro Becchi: il nemico è sempre quello, il fantasma dell'ingresso dello Stato nell'economia, per cui una volta illo tempore si deploravano Alfa Sud e Panettoni e oggi si fanno altri esempi. Come dice il capo Bonomi, Ilva e Alitalia sono la dimostrazione dei disastri della gestione pubblica. Dimentica forse che Ilva fu salvata dai disastri di un privato che ora la gestisce una multinazionale privata che chiede prebende e sconti un giorno sì e l'altro pure. Quanto ad Alitalia, di capitani coraggiosi e generosi imprenditori e impavidi investitori, poi atterrati coi piedi per terra, si è perso il conto. E si è perso il conto anche dei sedicenti leader e capi di governo dell'epoca che esultavano per aver dato un'azienda sana ai privati e aver accollato i debiti a tutti noi. Ma sia, per condurre la sua battaglia, il fronte liberista usa due argomenti forti: la burocrazia e l'assistenzialismo. Due cose brutte e ripugnanti al solo pronunciarle, tanto che nei talk politici alla parola burocrazia escono tutti con le mani alzate e si arrendono. Insomma, è un buon argomento popolare. Così anticipava il tema ieri Alessandro Becchi, tema che oggi viene ripreso per esempio da Roberto Mania sulle colonne di Repubblica. Scrive Mania: la Confindustria è diventata l'opposizione più visibile e forse anche più credibile al governo Conte. Fa comodo alla destra, ma Carlo Bonomi sta giocando in politica una partita improprio, del tutto inedita e non senza rischi anche per la democrazia. Gli industriali del quarto capitalismo, delle medie imprese che si trascinano nel mercato globale, le piccolissime devastate dal Covid-19, hanno deciso di rappresentarsi da sé, senza mediazioni di partiti. Nella Terza Repubblica tripolare hanno scelto la terza via, né con il governo né con l'opposizione, ma per se stessi. Non un partito, ma qualcosa di diverso da una semplice lobby, dalla visione corta, tutta tattica e niente strategia. Così ieri a Villa Panfili il leader di Confindustria ha presentato al governo il programma degli industriali, l'agenda di Italia 2030. Mi pare di vedere la scena mentre mettono il faldone proprio proprio lì a coprire quello ormai già impolverato del piano Colao. Il modello, scrive Mania, è quello di una sorta di democrazia negoziale, dunque contrapposta a quella maggioritaria. Si tratta di un modello che ricorda molto quello della concertazione dei primi anni 90 del secolo scorso, che portò al protocollo del luglio 93 sulla politica dei redditi con il governo Ciampi. Anche allora alle parti sociali, sotto la spinta di una doppia emergenza, quella economica e quella istituzionale, fu affidata una funzione pubblica, quasi una supplenza della politica, con i partiti travolti da Tangentopoli. Bonomi punta a riproporre quello schema, scommette sulla debolezza dell'esecutivo Conte, sulla fragilità del partito di maggioranza relativa, che percepisce anche come il maggiore nemico delle imprese, e a loro che si riferisce quando parla di una cultura anti-imprese, e poi sulle difficoltà della stessa alleanza giallorossa a prendere decisioni strategiche, dall'utilizzo del fondo salva stati alla questione autostrade, Ilva, Alitalia, eccetera. Ma il leader della Confindustria teme anche la possibilità che si rafforzi l'asse tra il premier Conte e i capi dei sindacati, Maurizio Landini, Anna Maria Furlan, Carmelo Barbagallo, dopo aver subito in piena pandemia il protocollo sulla sicurezza per la riapertura delle fabbriche. Bonomi vuole contare, cerca lo spazio per la sua agibilità politica senza compromessi per ora con i vari partiti, per strappare, qui c'è sapore di lobby anziché di policy, più risorse possibili per nascondere le profonde lacune del capitalismo nostrano: nanismo dimensionale, carenza di investimenti, scarsità di innovazione, mancanza di cultura manageriale, i noti difetti del capitalismo di relazione o dei capitalisti senza capitali, che cominciano a far dire a molti nelle varie sedi confindustriali: va bene criticare il governo, ma prima o poi bisognerà vedere come parlarsi e come negoziare. Questo è il ritratto dunque che ne fa Roberto Mania sulle colonne di Repubblica, con Confindustria che mette sul piatto il suo piano alternativo, il grande piano alternativo che, scrive Salvatore Cannavò sulle colonne del Fatto, si è ridotto all'ennesima lamentela al governo, come è sempre avvenuto. Più che investire, scrive Cannavò, l'abitudine è stata invece di chiedere soldi allo Stato con una lista monotona: riduzione dell'IRAP, riduzione del cuneo fiscale, fondi pubblici per gli investimenti, sgravi fiscali, taglio allo Stato sociale. Di Confindustria, delle sue richieste, della sua Weltanschauung governativa, si occupa questa mattina anche il Foglio in prima pagina, con un pezzo firmato Stefano Cingolani: gli attori della ripresa, Dear Bonomi, sono dentro le imprese e non dentro lo Stato. E si parte dal fatto che Bonomi non ha messo al centro la proposta del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, cioè aumentare almeno l'1% all'anno la produttività del lavoro per far ripartire la crescita. E allora giriamo il giornale e andiamo a pagina 4, sulle colonne del Foglio, perché si riprende proprio i punti essenziali dell'intervento del governatore della Banca d'Italia lì agli Stati Generali. Uno, il principale problema della nostra economia da oltre 20 anni, quello della bassa crescita, a sua volta riflesso della debolissima dinamica della produttività. Due, per riportare la dinamica del PIL almeno all'1,5%, il valore medio annuo registrato nei 10 anni precedenti la crisi finanziaria globale, servirà un incremento medio della produttività del lavoro di quasi un punto percentuale all'anno. Tre, i ritardi di produttività accumulati non possono essere colmati con politiche monetarie e di bilancio espansive. Il governatore ricorda il gap italiano nella ricerca, una colpa che accomuna pubblico e privato, perché il settore produttivo investe nella ricerca appena lo 0,9% del PIL contro l'1,7% della media dei paesi dell'OCSE. Ci sono dunque responsabilità anche da parte degli imprenditori, chiamati oggi a compiere sforzi non indifferenti per stare al passo con la grande trasformazione che la pandemia ha accelerato. Il primo cambiamento comincia dal modo di lavorare e di organizzare le aziende. Il governo può favorire oppure ostacolare questo processo, ma gli attori protagonisti sono dentro alle imprese imprese, non dentro allo Stato. Così Stefano Cingolani oggi sulle colonne del Foglio. Tra poco volevo riprendere, se ho tempo, anche l'apertura di Repubblica sulle dichiarazioni di Gualtieri, ministro dell'economia, che riguardano contratti a tempo determinato. Ma intanto c'era tema che mi intrigava moltissimo e che non vorrei dimenticare prima della chiusura della puntata di oggi. Allora, sapete appunto che Carminati è stato liberato, adesso sarà al soggiorno obbligato nella sua villa della periferia romana in attesa di decisioni, e poi c'era tutto quanto il capitolo dei boss che erano usciti dal carcere, uno tra i tanti Pasquale Zagaria, il fratello del super boss Michele Zagaria, nonché tesoriere e commercialista di fatto dell'impresa criminale. Bene, ieri c'è stata una interessantissima audizione alla commissione antimafia dove ha parlato Giulio Romano, che è il principale dirigente del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che aveva autorizzato l'uscita dal carcere di Sassari di Zagaria. E che cosa ha fatto Giulio Romano? Ha spiegato quale sia stato la ragione di questa scarcerazione, ha spiegato il mistero di PEC e PEO, perché la responsabilità della scarcerazione di Zagaria è tutta in una mail. Sentite dunque il dirigente del DAP che spiega il mistero di PEC e PEO.
Ho cercato di capire che cosa succedesse, che cosa stava succedendo.
Sì.
E l'ho ricostruito con una qualche fatica.
Perfetto.
Si è scoperto che il sistema manda PEC e può mandarle a PEO e a PEC. Se le manda a PEC,
sì,
non ci pone problema, perché c'è la ricevuta di avvenuta consegna. Se hai la ricevuta sei a posto, se non l'hai ricevuta non sei a posto.
Non fa una grinza.
Se invece mandi PEO, sostanzialmente quello che succede è che il tuo server comunica l'accettazione della PEO, ma tu non sai se è arrivata. Comunque quello che è successo è semplicemente questo.
Oh.
Nel provvedimento di citazione del Tribunale di Sorveglianza di Sassari c'era in piccolissimo, e mi meraviglio di essermene accorto io che da vicino vedo piuttosto male,
meno male,
sostanzialmente il nome del dipendente addetta a ricezione di quel tipo di atto. È bastato che chi intestava il provvedimento con l'indirizzo di posta elettronica leggesse erroneamente quel nome da AI in IA perché quella mail non arrivasse mai.
Ecco, questa è la spiegazione che ha dato Giulio Romano del DAP, il DAP che non ha PEC ma ha PEO, e quindi al carcere di Sassari che gli richiede: ma che dobbiamo fare con Zagaria? Non arriva una PEC che quindi è certificata, ma arriva una PEO. E che succede? Per fortuna se ne accorge lui a posteriori che non ci vede bene, ma questa volta allunga l'occhio, c'è un AI che diventa IA, e quindi la PEO che non è PEC, invece di arrivare al destinatario che è AI, arriva a un destinatario inesistente che ha, insomma, la mail non arriva proprio e viene scarcerato il boss Michele Zagaria. Eccolo tutto qua, il mistero di PEC e PEO. E insomma è un po' come se avessero confuso ai tempi una consonante, e quindi Al Capone fosse diventato Al Cafone e fosse stato scarcerato perché avevano sbagliato a scrivere una lettera. Il fantastico, lo trovo meraviglioso, la risoluzione del mistero di PEC e PEO. L'importante è che la verità sia finalmente venuta a galla lì di fronte alla commissione antimafia, con il presidente Nicola Morra che al termine dell'esposizione si è definito esterefatto, effettivamente come dargli torto. Ma a proposito di testimonianze, beh, ieri è stato il grande giorno della gaffe di Matteo Salvini. Se non l'avete sentita, ma l'avete sentita tutti, risentiamo la Salvini in Senato, eccolo qua.
I corpi aperti hanno salvato vite. I corpi chiusi condannano a morte migliaia di persone.
Il subcomandante Salvini, i porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone. E la cosa meravigliosa è che subito dopo segue un grandissimo detonante applauso dai banchi della Lega e Fratelli d'Italia di fronte a queste affermazioni di Salvini. Un applauso praticamente pavloviano. Salvini potrebbe dire anche prima i nigeriani o viva la troica e arriverebbero comunque gli applausi detonanti. Come ha scritto il mio amico Leo, praticamente Salvini, per sentirgli dire una cosa sensata, ha dovuto fare una gaffe. Salvini, che così grazie alla gaffe di ieri è uscito dall'impasse del polverone delle ciliegie, e comunque anche basta, perché al di là delle facili ironie, Salvini va riconosciuto un grande merito, ovvero sta tenendo in piedi praticamente da solo l'intero settore della ristorazione, quindi bene. Ma dicevo, torniamo adesso alle questioni del lavoro, perché Repubblica oggi fa la sua apertura sulle dichiarazioni del titolare del Dicastero dell'Economia Gualtieri: meno vincoli sul lavoro a termine, la mossa di Gualtieri sul lavoro, contratti a tempo più liberi. È evidente, ha detto Gualtieri, che non possiamo semplicemente limitarci a prorogare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti per tutti all'infinito senza un punto d'arrivo. Utilizzare questi strumenti è stato giusto, ma occorre cominciare ad affrontare le problematiche che non sono in grado di risolvere, ha precisato. Eccolo il punto vero: gli effetti della crisi non si possono rinviare sine die. Gli ammortizzatori sociali, che hanno tra l'altro un costo altissimo, prima o poi giungeranno a scadenza, e allora tocca ingegnarsi per attutirne l'impatto diluendolo nel tempo. Come? Quindi intanto si sta valutando, scrive Giovanna Vitale su Repubblica, un'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti oltre il termine del 17 agosto, così da tentare di appiattire il picco, e nel contempo stiamo verificando, qui si cita il virgolettato del Ministero dell'Economia, stiamo verificando l'ipotesi di incentivi sul fronte contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato. Il secondo fronte aggredisce invece i contratti a tempo determinato, cavallo di battaglia dei grillini, e qui appunto l'intenzione sarebbe quella di agire in quella direzione, anche a costo di picconare, sebbene in via temporanea, uno dei pilastri del decreto dignità, che è un po' il totem del Movimento 5 Stelle, quello che Luigi Di Maio considera il suo capolavoro. In questo momento, se non eliminiamo almeno temporaneamente i disincentivi sui contratti a termine, si rischia, dice il Ministero dell'Economia, un impatto negativo sull'occupazione. E nella pagina fianco, a pagina 3, c'è un pezzo di Valentina Conte sulla emergenza Covid, che ha generato disoccupati soprattutto tra i lavoratori a termine. Guarda un po', l'Italia è il paese dei contrattini, lo è a prescindere dagli incentivi o disincentivi messi da questo o quel governo, lo è in fase di recessione, e questo si spiega, ma lo è anche quando il PIL riparte, quasi fosse una condizione strutturale. Prendiamo i dati Istat sugli occupati a termine: erano 2,2 milioni nel 2007, alla vigilia della grande crisi, volati a 3 milioni a fine 2019, numero che solo il Covid è riuscito a sgonfiare, 2,6 milioni in aprile. Lo tsunami sanitario ha travolto i più precari tra i lavoratori, 2/3 della minore occupazione di marzo e aprile, e qui 1/3 tra gli autonomi. Ecco dunque la decisione del governo nel decreto rilancio di allentare i paletti introdotti dal decreto dignità. Le imprese possono rinnovare i contratti a termine senza indicare la causale anche dopo i primi 12 mesi, fino al 31 agosto, forse fino a fine anno, se passerà l'emendamento del PD. Servirà? Si domanda retoricamente Valentina Conte, e poi dà anche una risposta: forse poco, ce lo dicono i numeri. E poi si mettono a confronto, come dire, lo zenith e il nadir dello sguardo sul mondo dei contratti di lavoro: il Jobs Act da una parte, il decreto dignità dall'altra, entrambe componenti che stanno nello stesso governo Conte e quindi difficilmente conciliabili. Siamo già arrivati alle 8:29 minuti e 44 secondi, siamo praticamente alla fine della puntata. puntata, e siccome vedo Omar Caniello dall'altra parte del vetro, non posso che concludere citando le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, che visto che è tornato il calcio tornano ad acquisire un senso in cronaca. Coppa Ringhio, la gioia del Napoli in guai a Sarri, la Gazzetta dello Sport, trionfo Napoli, disastro Sarri, invece Tutto Sport. Con questo e con la gioia del collega dall'altra parte del vetro che vorrebbe lanciarsi in una fontana piuttosto che condurre il GR, io vado a chiudere questa puntata del Demone del Tardi. Cari amici, ci risentiamo domani mattina, buona giornata a tutti da Gianmarco Bacchi, ciao!